Buona giornata, ben ritrovati. Sono Carlotta Moccetti. Oggi mi verrebbe davvero voglia di dire: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lo conoscete tutti questo detto, questa famosissima frase che sembra ormai essere un vero e proprio mantra di tutte quelle persone pronte a tutto pur di avere un aspetto ed una forma migliore. Per molto tempo si è creduto fossero solo le donne ad essere perennemente insoddisfatte del proprio corpo e alla ricerca di una ritrovata bellezza. Ora i dati sono impietosi, confermano che in Svizzera gli uomini rappresentano circa il 15% della clientela, quindi ogni anno si affidano al chirurgo plastico per rimodellare palpebre, naso, ventre, pettorali. È proprio l'argomento che vogliamo trattare oggi, quello della chirurgia plastica, la chirurgia estetica. Lo facciamo con un esperto, il dottor Giuseppe Colombo, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Buongiorno, dottore.
Buongiorno, Carlotta, e grazie mille per l'invito.
Beh, sicuramente è un argomento un po' particolare, no? Perché le persone si schierano forse più o meno in due fazioni, poi ci sono sempre i neutrali. Però chi assolutamente pensa che si tratti di una chirurgia anche un po'
futile, banale,
insomma, perché pensare alla bellezza, perché non accettarsi per quello che si è, con tutti i propri difetti, con l'età che avanza, l'invecchiamento. E c'è chi invece, oltre magari a manifestarlo apertamente senza vergogna, cioè oltre a queste persone, diciamo, ci sono quelle che magari ci pensano seriamente, fanno qualche cosa, si stanno interessando, vorrebbero fare, ma non osano dirlo, non osano ammetterlo magari con le persone vicine, lo fanno in gran segreto. Forse se faccio anche qualche punturina, qualche piccolo riempimento, è una cosa un po' privata, intima, non se ne accorge nessuno, no?
Vede, Carlotta, ha detto una cosa giustissima quando mi ha presentato. La specializzazione è la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Quindi in questo ambito è una specializzazione meravigliosa, perché in questo ambito riescono a convivere tre anime diverse. Un'anima dedicata esclusivamente a chi ha avuto una patologia, lei immagina un trauma, un cancro ad esempio, e quindi necessita della ricostruzione. E questo è un fatto importante da collegare poi nel concetto di estetica, perché nel momento in cui un paziente fa una ricostruzione, il paziente sta bene perché ormai è libero dalla malattia e decide di stare meglio e di ripristinare quello che era la sua condizione ante, cioè la sua condizione precedente. La chirurgia estetica la possiamo inserire nello stesso percorso. Ovviamente non c'è una patologia, ma lei immagini che l'Ordine Mondiale della Sanità ha definito come benessere non solo l'assenza di malattia, ma anche proprio il benessere psicofisico della persona. E quindi, come salute, la definizione di salute è non è solo l'assenza di patologia, ma il benessere psicofisico della persona. Ed è proprio qui che sta la chirurgia estetica, ovvero le persone decidono di sentirsi un pochettino meglio. Sono tutte persone che stanno bene e decidono di sentirsi meglio. Ma sentirsi meglio non vuol dire distruggere il tempo, fermarlo o ridicolizzarsi, cioè estremizzare il senso della bellezza, perché questo non è più essere belli. Decidono solo e semplicemente di aumentare un pochettino la loro self-confidence, cioè di migliorare qualche cosina che negli anni hanno perso o hanno sempre avuto un piccolo disagio, e la chirurgia estetica, con piccoli interventi di medicina estetica oppure con veri e propri interventi di chirurgia, riesce a migliorare tale da rendere queste persone più felici, più socievoli e con la possibilità di viversela in generale meglio. Questo è lo scopo.
Certo, si entra vagamente anche in quello che è il campo della psicologia, sicuramente, perché per potersi sentire meglio.
Ma assolutamente.
Esattamente.
Lei immagini questo: le persone per vivere bene vogliono sentirsi bene, e sentirsi bene può avere diversi valori. Sicuramente la bellezza può essere un valore, ma non deve essere un estremo, perché gli estremismi non pagano mai. Il ruolo del chirurgo plastico, dello specialista in chirurgia plastica, è quello di cercare di soddisfare le esigenze e le richieste dei pazienti nell'ambito della dignità e del rispetto della persona. Questo è il vero ruolo del chirurgo plastico.
Certo, beh, c'è sicuramente chi magari nasce con quello che lui ritiene un difetto, in realtà non lo è magari agli occhi delle altre persone, però non riesce a vivere bene o fino in fondo questa problematica. C'è chi magari ha avuto un incidente o purtroppo un'operazione, una malattia e quindi è successo qualcosa, e c'è chi invece deve fare i conti con l'età. Chiaramente stiamo parlando anche di difetti e patologie molto diverse. Il campo della chirurgia estetica enorme, noi oggi abbiamo come sempre solamente una mezz'oretta, non è che possiamo andare da una parte all'altra, però diciamo ai nostri ascoltatori che nel limite del possibile cercheremo di rispondere poi a qualsiasi suggestione e domanda. Oggi ci concentriamo magari un po' su quella chirurgia estetica che si avvicina anche molto alla medicina estetica.
Sì, allora facciamo una distinzione. Allora, medicina estetica e chirurgia estetica che cosa riguardano? Riguardano entrambi il benessere della persona, quindi la sua bellezza, la cura della bellezza, ma in livelli completamente diversi. La medicina estetica sono le cosiddette, volgarmente chiamate punturine, che sono anche queste un campo estremamente delicato perché bisogna fidarsi ad uno specialista e mai a persone improvvisate. Nell'interno della medicina estetica, ad esempio, ci sono le iniezioni di tossina botulinica, le infiltrazioni con acido ialuronico, oppure quelli che vengono comunemente chiamati bioristrutturanti, biorivitalizzanti, e hanno una valenza temporanea, ovvero hanno una durata variabile dai 4 ai 6 mesi, quindi sono trattamenti che il paziente deve ripetere. Non crediamoci che, essendo riassorbibili completamente, non creino dei danni, devono essere fatti da mani esperte, perché anche in questi casi ci sono delle insidie legate all'anatomia, delle insidie legate alla qualità dei prodotti e delle insidie legate alla tecnica di iniezione. Mentre un'altra parentesi è la chirurgia vera e propria. La chirurgia vera e propria necessita di strutture adeguate dove poter effettuare queste tipologie di interventi. Necessita uno specialista in chirurgia plastica, anche qui Carlotta si potrebbe aprire una parentesi gigantesca. Vede, tutti possono esercitare, perché questo lo consente anche la legge, la chirurgia plastica e la chirurgia estetica, ma la figura del chirurgo estetico è una figura inesistente, perché la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Quindi quando uno dice sono chirurgo estetico, ma che cos'è? Perché la chirurgia plastica prevede, la specializzazione in chirurgia plastica, come per la ginecologia e la cardiologia, prevede un percorso formativo a numero chiuso dopo la laurea in medicina, e questo garantisce al paziente che il medico sia formato specificatamente in quel settore e non sia magari un improvvisato. Lo stesso identico discorso si può fare per dove vengono effettuati gli interventi. Tante volte si sente parlare di accessibilità, di costi ridotti, ma lei immagini questo, Carlotta. C'era un detto antichissimo che diceva chi più spende meno spende, e mi creda che talvolta in chirurgia plastica e in medicina estetica è verissimo, perché ormai l'accessibilità, che cos'è? Che cosa significa oggigiorno l'accessibilità in medicina e in chirurgia estetica? Significa che tutti, avendo prezzi molto bassi e molto concorrenziali, possono accedere a queste tipologie di cure. Ma ricordiamoci una cosa, che il prezzo troppo basso deve far sospettare diversi fattori. Iniziamo. Qualità del medico, curriculum del medico e strutture dove l'intervento viene effettuato, perché non è che se l'intervento è di chirurgia estetica non è un intervento serio. Lei immagini che il lifting, che è uno dei miei interventi preferiti, è gravato da complicanze se eseguito in mani non esperte. Allo stesso tempo ci sono poi le complicanze legate alle strutture. Se le persone decidono di farsi operare nei retrobottega o in cliniche improvvisate a costi bassissimi, devono sapere che possono andare incontro a tutta una serie di sequele legate all'intervento non gestibili in strutture non adeguate. Questo è una cosa importantissima, cioè noi non possiamo paragonare un retrobottega dove fare un intervento, ad esempio alla clinica Sant'Anna, le faccio un esempio, è chiaro che avranno dei costi diversi, ma è diversa proprio l'offerta sanitaria che viene proposta e la sicurezza e la garanzia che il paziente ha in termini di qualità in generale del servizio.
Allora, io ricordo immediatamente i numeri con i quali il nostro pubblico può interagire. Se desiderate telefonare, parlare direttamente con il medico, quindi con il dottor Giuseppe Colombo, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 11 13. Noi ci ascoltiamo velocemente Robbie Williams, ho un piccolo problema allo schermo dei messaggi e lo risolviamo e torniamo immediatamente. Torniamo in diretta a parlare con il nostro ospite, il dottor Giuseppe Colombo, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Vi posso tranquillizzare, adesso siamo in grado di leggere i vostri messaggi. Ricordo ancora una volta i numeri 0848 030808 se volete telefonare direttamente, parlare con il nostro medico, oppure potete scrivere il messaggino allo 076 321 11 13. In effetti sono già arrivati i primi messaggi, dottore. Qualcuno ci chiede che cosa ne pensa lei di questi canoni di bellezza standard che ci vengono proposti tutti i giorni sui social, che secondo la nostra ascoltatrice non corrispondono assolutamente a quelle che sono le donne che noi conosciamo nella vita normale. Cosa ne pensa?
E assolutamente l'ascoltatrice ha ragione, perché guardi, non ci può essere un canone di bellezza assoluto. Lei immagina ad esempio che cosa dicevano gli antichi greci quando parlavano di Alessandro Magno: kalos e kaigazos, cioè bello e valoroso. Ma la bellezza era anche un valore intrinseco, morale, che rendeva la persona di conseguenza bella. Ovviamente con l'evoluzione, con gli anni, la bellezza è diventata più l'apparire, l'esteriorità. Però qual è lo scopo anche della chirurgia plastica e della chirurgia estetica? Cercare di valorizzare e di correggere alcuni piccoli difetti per far riscoprire ai nostri pazienti un valore aggiunto che avevano dentro e che magari, sentendosi un poco intimiditi da questo piccolo difetto, non riuscivano a esprimere al massimo. Ma tutte queste piccole correzioni o grandi correzioni devono essere fatte nel rispetto dell'individualità. Ora, se noi abbiamo un canone fisso che viene per di più trasmessa attraverso i canali social, questo mi spaventa tantissimo, perché lei immagini questo: ultimamente, almeno da un anno a questa parte, vanno di moda gli occhi a gatto, gli occhi a volpe, fox eye, cat eye. Ma io, che sono un animalista convinto e a casa ho uno splendido cagnolino e da un'altra parte uno splendido gattino, io voglio tornare a casa e vedere gli occhi del mio gatto e pensare che appartengano ad un gatto e non ad una persona, e siano bellissimi per questo, perché caratterizzano un animale stupendo, ma non possono caratterizzare una persona. Quindi cerchiamo di rispettare un principio fondamentale, cioè la dignità e l'etica della bellezza. Questa è la cosa principale. Non bisogna rivolgersi al chirurgo per stravolgersi, bisogna rivolgersi al chirurgo per cercare di migliorare qualche cosa. Io non credo nell'essere aggressivi, non credo assolutamente nei risultati naturali e non credo nemmeno a tutti quei fenomeni che vengono pubblicizzati sui social. Voi immaginate anche un discorso molto semplice: il lavoro delle influencer è un lavoro giustissimo e nessuno lo discute, ci mancherebbe, è una cosa corretta. Però quando l'influencer incomincia a interessare l'ambito della medicina, bisogna stare attentissimi, perché non consigliano ovviamente lo specialista migliore o lo specialista più titolato, consigliano lo specialista ovviamente che le ha pagate di più, perché è il loro lavoro. Ma finché si consiglia una borsa o un ristorante o un modello di macchina, questo va bene. Ricordiamoci che la chirurgia plastica alla base è salute e quindi estrema sicurezza ed estrema cautela. E non crediamo che uno stereotipo possa essere, un canone possa essere adeguato a tutti i tipi di visi, a tutti i tipi di seno. Questo non è una cosa credibile. Ognuno ha la sua individualità e lo scopo della chirurgia plastica è far emergere al meglio questa individualità, non rendere una massificazione della bellezza, perché sennò altrimenti non ci si riconosce nemmeno più per strada. Come posso innamorarmi di persone tutte uguali? Io mi innamoro di una persona perché secondo me ha delle caratteristiche speciali. Stessa identica cosa la chirurgia plastica: valorizza il dettaglio ma non massifica la bellezza.
Beh, poi come diceva lei, non bisogna dimenticare che comunque si tratta comunque di interventi, come tali vanno considerati. Parlava prima della sicurezza, di mettersi nelle mani delle persone con i giusti requisiti, sia per quello che sono i titoli, ma soprattutto anche per il luogo dove questi trattamenti vengono proposti.
Assolutamente, persone e strutture. Lei immagini che la chirurgia plastica non è che nasce e define se stessa al medico chirurgo plastico, ma c'è l'anestesista che collabora e che addormenta o seda le persone o comunque è presente. C'è tutta un'equipe, cioè non è un lavoro improvvisato perché è dedicata alla bellezza e sembra che sia una cosa molto semplice. In realtà è un lavoro estremamente delicato perché le persone stanno bene e vogliono stare meglio, quindi il margine di errore è veramente ridottissimo. Poi è chiaro che il chirurgo plastico non può essere un fenomeno e non è Gesù, tutti possono sbagliare, ma l'impegno che deve metterci nel selezionare anche la propria equipe e le strutture dove opera, questo già garantisce una certa sicurezza per il paziente stesso.
Qualcuno ci scrive: forse bisognerebbe puntare più sul fascino e quindi sull'autostima piuttosto che sulla bellezza standard. Ecco,
bravissima chi l'ha scritto, concordo assolutamente. E la medicina estetica nelle piccole cose, la chirurgia estetica nelle cose un po' più grandi, deve valorizzare piccoli dettagli che rendono le persone fascinose e attraenti. O persone che hanno perso quel pochettino di autostima perché magari hanno un piccolo orecchio a sventola, il naso un pochettino torto, invece con un intervento di chirurgia plastica riprendono confidenza in se stessi e riprendono giustamente il loro fascino intrinseco ed esprimono al meglio le loro caratteristiche. Bravissimo chi l'ha scritto.
Ecco, qualcuno ci dice anche il problema è l'età, no? Soprattutto parlavate di influencer, di solito sono giovanissime e quindi quello che suscita anche qualche critica è giustamente il fatto che uno dice: ma a 20 anni è possibile che cominci a riempire, cambiare, disfare?
Questo è riempire, fare, riempire, disfare, bellissimo Carlotta. Allora, per sentirsi bene non esiste un'età, ovviamente parlando della maggiore età, ma per correggere piccoli difetti allo stesso modo, lei immagini questo: il sistema pubblico, il sistema sanitario, passa alcuni interventi di chirurgia cosiddetta estetica per finalità anche in pazienti molto giovani, ad esempio la correzione del padiglione auricolare nei ragazzi o nelle ragazze che non riescono a vivere una socialità corretta proprio per questo difetto. E questi sono interventi che addirittura vengono passati dal sistema pubblico. È chiaro che la persona si deve affidare a un medico che sappia dire no. Non è possibile operare tutte le persone, non è possibile accontentare tutte le persone, non è possibile riempire, come ha detto lei, con la medicina estetica ed omologare tutte le persone. Il medico è, il chirurgo plastico in prima battuta è un medico e la cosa fondamentale è che sappia valutare con scienza e coscienza i propri pazienti.
Abbiamo una telefonata, un'ascoltatrice, pronto?
Sì, buongiorno, sono Renata.
Buongiorno Renata, ci dica.
Buongiorno. No, io dico, ragazzine a 20 anni che devono già gonfiarsi la bocca, ma cosa fanno quando hanno 50? Cioè, io trovo esagerato. E poi hanno tutte le bocche uguali, sembrano dei canotti. Non sono neanche belle.
Troppo forte Renata. Allora, io
grazie Renata, ci ascoltai per radio.
Grazie per la domanda. Allora, è giusta la riflessione come è stata posta. E quello che dicevamo prima, la dignità prevede un limite. Il limite è nelle mani del medico che visita questi pazienti. Quindi io non discuto il fatto che una ventenne, venticinquenne voglia aumentare un pochettino il volume nelle labbra perché questo non c'era prima e quindi questa la trovo una cosa anche giusta e corretta se la fa sentire meglio. Quello che non condividerò mai è l'eccesso. È chiaro che poi questa persona, se si affida ai giusti medici nel percorso della sua vita, non arriverà a 50 anni, io spero che sia accompagnata dai giusti medici, non arriverà a 50 anni a farsi chissà che cosa, a 50 anni accetterà i segni del tempo e prenderà le giuste misure per cercare di un attimino tamponarlo, perché ricordatevi che sia la medicina estetica che la chirurgia plastica non fermano il tempo, perché nessuno fa miracoli, cercano un pochettino di tamponarlo e contrastarlo, ma assolutamente, o meglio, il termine corretto è accompagnare il corso del tempo con bellezza, senza stravolgersi.
Ecco, per questo tipo di interventi diciamo che sicuramente le persone cominceranno a venire quando cominciano a notare i segni del tempo, quindi probabilmente saranno, spero, le over 40. Chi anche tra le nostre ascoltatrici magari sinceramente in cuor loro non hanno fatto qualche pensiero quando ha cominciato a vedere qualche ruga, magari il viso con qualche piccola fossetta, oppure non lo so, il mento che comincia a rilasciarsi,
allora, guardi,
vale per gli uomini e le donne, no?
Assolutamente, bisogna fare una piccola distinzione. Facciamo questi esempi. È più probabile che una ragazza a 23-24 anni vada dal chirurgo plastico perché magari in età adolescenziale ha avuto le acne e quindi si rivolga al chirurgo plastico per cercare di migliorare la qualità della pelle. E questo io la trovo una cosa corretta e giusta. Magari è una ragazza, un altro paziente che ha avuto sempre un difetto al naso e allora cerco di correggerlo. Perfetto. Ogni età della vita ha un suo percorso diverso. È chiaro che più avanza l'età, più cambia anche la tipologia di trattamenti che si possono offrire. Diventa poco sensato quando abbiamo di fronte delle persone di 50, 60, 70 anni che giustamente vogliono sentirsi bene ma non ridicolizzarsi, continuare a proporre medicine estetiche e quindi riempitivi, perché in questo caso deformiamo completamente, perché come si può correggere e stoppare un aging, cioè il processo di invecchiamento, quando una persona ha già 60-70 anni, contrastandolo solo ed esclusivamente con l'acido ialuronico, la tossina botulinica? Mi sembra di voler cercare una cura non possibile. Allora in quel caso bisogna avere il coraggio, se si hanno gli strumenti e gli skills per farlo, di proporre un intervento ad esempio di chirurgia, tale da ridonare un pochettino tono ai tessuti del volto, ad esempio, che sono andati cadendo nel tempo. È chiaro che bisogna discernere medicina e chirurgia in base anche all'età del paziente che si trova davanti e alle richieste, modulando le richieste, sapendo dire no e sapendo invece accontentarli al meglio, cercando di costruire un percorso di rispetto della propria persona.
Abbiamo un'altra ascoltatrice al telefono. Pronto, Paola?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Paola, io sono una over 40, anche over 50, quindi faccio una domanda tecnica al dottore. Io è da praticamente l'età, da quando sono bambina, che ho una rinite cronica dovuta alle allergie, e ho un naso con molta pelle, e questo naso spesso si gonfia quando ci sono le allergie, piuttosto che d'inverno se prendo un raffreddore. Insomma, è un naso che muta, diciamo, e poi chiaramente con gli anni un pochettino casca. Adesso io mi ero interessata per fare un intervento che mi aiutasse a respirare un po' meglio, perché in pratica dai due fori, non mi ricordo come si chiamano, comunque dove poi partono le tube mascellari, quelle che vanno verso l'orecchio, da quel foro lì al foro d'entrata dell'aria c'è un centimetro forse, sì, calcoliamo un centimetro. E quindi questo sarebbe un intervento, sì, un po' di chirurgia estetica, però anche di medicina. E non ho ancora trovato qualcuno che possa fare l'intervento, diciamo, un unico medico, perché tanti poi dicono io faccio la parte medica, però c'è una parte estetica, però alla fine è chiaro che voglio anche io un naso un po' più fine, un po' più alto, perché come alzo la punta del naso io respiro molto molto
e lento. Quindi la domanda per il dottore è?
La domanda è se c'è un medico che potrebbe fare tutto, e perché poi la cassa malati comunque diciamo insiste sul fatto che sia anche una parte estetica.
Allora, poi guardi, signora, ha aperto una parentesi eccezionale e le rispondo brevemente, se no la Carlotta poi mi sgrida. Allora, le spiego questo. Gli interventi di chirurgia estetica non possono essere coperti dalla cassa malati. Gli interventi di chirurgia funzionale, nel suo caso lei ha esposto un problema, una patologia, assolutamente possono essere coperti dalla cassa malati. Ha aperto anche un altro bellissimo argomento a cui rispondo. La specializzazione in cui io sono specialista è chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ma non vuol dire che all'interno di questa specializzazione io, per onestà, sia in grado di fare tutto. Perché lei immagini questo, come gli ortopedici si specializzano, sono tutti specialisti in ortopedia e traumatologia, ma ci sono specialisti che si occupano solo della spalla, chi solo dell'anca, chi solo del ginocchio. All'interno della chirurgia plastica è esattamente la stessa cosa, perché il tutto urologo, normalmente nientologo. Quindi lei deve rivolgersi ad un'equipe, non la mia in questo caso, perché io mi occupo solo ed esclusivamente di chirurgia del volto, non comprensiva del naso, e chirurgia delle palpebre e chirurgia della mammella. Ma io le posso dire che ci sono strutture dove, come ad esempio la clinica Sant'Anna, dove ci sono chirurghi plastici dedicati solo ed esclusivamente al naso, che possono in collaborazione con otorini e maxillofacciali coperti dalla cassa malati coprire questa sua patologia e allo stesso tempo questa sua necessità estetica, perché lavorano in equipe. E questo è il consiglio che le posso dare: sicuramente cercare un'equipe di otorini, maxilla, chirurghi plastici dedicati alla chirurgia del naso, che possa chirurgia del naso e dei seni mascellari, che possa aiutarla in questo senso, mixando le due soluzioni, cioè la parte estetica completamente privata e la parte dedicata alla cassa malati coperta dalla cassa malati.
Allora, abbiamo un'ascoltatrice che ci chiede se il lifting è doloroso, se è pericoloso, se lo possono fare tutti e soprattutto quanto dura l'operazione se viene fatta in anestesia. Tante domande.
Sì, sì, sì. Allora, guarda, il lifting è sicuramente uno dei miei argomenti preferiti. Allora, il lifting si può iniziare, tra virgolette, a qualsiasi età, e per qualsiasi età intendo superiore ai 45-50 anni, perché è da questa età che inizia a comparire un fenomeno di aging process, cioè i segni del tempo incominciano a vedersi un pochettino. L'intervento è gestibile sia in anestesia locale più sedazione che in anestesia generale, a seconda come la paziente è disponibile nei confronti dell'intervento stesso. In che termini? Se riesce, visto che l'intervento ha una durata variabile tra le 3 ore e le 5 ore, se riesce a stare sul lettino operatorio senza particolari movimenti, allora l'intervento è gestibile tranquillamente in anestesia locale più una sedazione, che è normalmente la via che noi usiamo. Se invece la paziente è un pochettino più agitato, il paziente è un pochettino più agitato e preferisce essere approfondito, allora si può pensare all'anestesia generale. I rischi del lifting assolutamente sono tantissimi, perché è l'intervento che, insieme alla rinoplastica, è quello sicuramente che non si può camuffare o nascondere, perché fa parte del viso. Se un intervento al seno, un intervento all'addome, una liposuzione esce non perfetta, è facilmente, è chiaro che il paziente sarà arrabbiato, e giustamente, ma è facilmente camuffabile ad esempio dai vestiti, quando il paziente è vestito. Nel viso non ci si può nascondere, perché non ci si può coprire il viso per andare in giro, e conseguentemente il lifting deve essere fatto da uno specialista quasi esclusivamente dedicata a questo, perché immaginate che poi non è solo un intervento di riposizionamento della cute, perché questi interventi che vengono definiti mini durano come da Natale a Santo Stefano, e quindi ricordatevi che nel momento in cui affrontate un intervento, se pensate di farlo mini invasivo, mini, tutto sempre che ormai va tanto di moda, il lifting della pausa pranzo, durano da Natale a Santo Stefano, avete sprecato i vostri soldi, rischiato la vostra salute e non avete alcun effetto. Quindi il lifting è sicuramente un intervento che ha una certa aggressività, perché prevede il riposizionamento non solo della cute ma anche delle strutture muscolari sottostanti. Queste strutture muscolari coprono un nervo importantissimo, che è il nervo facciale, che è quello che consente la motilità di tutti i muscoli mimici del volto. Quindi deve essere fatto da mani esperte, perché una lesione ad una anche piccola branca terminale di questo nervo facciale dà delle paralisi, a volte temporanee, ma purtroppo a volte anche permanenti. Quindi, per riassumere, il lifting è un intervento bellissimo, si può fare da una certa età in poi, si può fare in anestesia locale sedazione sino all'anestesia generale, ha una durata variabile dalle 3 a 5 ore, è un intervento come gli altri interventi di chirurgia plastica che comporta dei rischi. I rischi talvolta però in questo caso non sono facilmente camuffabili, perché si tratta del viso.
Qualcuno ci chiede a proposito della blefaroplastica, quindi lascio spiegare meglio a lei. Si tratta di un intervento dove si solleva la palpebra, giusto?
Allora le spiego, Carlotta. L'intervento di blefaroplastica si divide in due sostanzialmente gruppi: la blefaroplastica superiore, che riguarda le palpebre superiori, e la blefaroplastica inferiore, che riguarda le palpebre inferiori. Normalmente nella palpebra superiore vi è un eccesso di cute, e questa cute tende a toccare le ciglia e a creare una tendina sugli angoli degli occhi. occhi. L'intervento consente di rimuovere questo eccesso cutaneo, senza ovviamente modificare la forma dell'occhio, perché sennò ricadiamo nel discorso precedente che andiamo a modificare.
E l'ascoltatore in questione ci chiedeva, visto che con l'età qualsiasi anziano ha dei problemi appunto con la palpebra superiore, se questo tipo di intervento viene riconosciuto dalle casse malati.
Solo ed esclusivamente se questo paziente ha una certificazione di una riduzione importante del campo visivo effettuato con i determinati strumenti per verificare questo. Qualora tutte queste condizioni ci fossero, si può fare richiesta alla cassa malati per l'eventuale copertura dell'intervento.
Ecco, già che stiamo parlando di blefaroplastica, è uno degli interventi più richiesti, no?
Assolutamente sì, e visto che ha detto prima la statistica, anche dai maschietti.
Ecco.
Perché, come dicevamo prima, una parte riguarda le palpebre superiori, l'altra parte, le blefaroplastiche inferiori riguardano la palpebra inferiore e consente di non solo togliere tanto la cute in eccesso nella palpebra inferiore, ma i gonfiori, le borse adipose, che nei maschietti sono spesso frequenti ed è uno degli interventi che richiedono maggiormente.
Certo, c'è chi non aspetta di essere anziano e ad avere addirittura il campo visivo che non è più, insomma, così libero, ma purtroppo già in giovane età ci sono persone che hanno questa caduta, decidono di aprire.
Vede, i maschietti sono in questo più decisi. Loro arrivano e preferiscono fare un intervento chirurgico e risolversi il problema. Mentre le signore tendono magari a fare qualche step precedente, tipo medicina estetica, per poi avvicinarsi alla chirurgia. Ma fa parte del gioco della bellezza.
Visto che tutte e tutti ci pensano magari, poi potrebbero non farlo mai, può essere solo un pensiero. Vogliamo spiegare un po' in cosa consiste? È un intervento molto invasivo?
Allora,
quale tipo di chirurgia?
Sì, allora, la blefaroplastica superiore è un intervento molto rapido, dura circa 15-20 minuti in anestesia locale completamente. Ovviamente sempre alla presenza di un anestesista e sempre nelle strutture adeguate. Mai pensare di poter fare questi interventi in studi medici improvvisati, perché ricordatevi che può succedere qualsiasi cosa e bisogna essere pronti ad intervenire nell'emergenza. La blefaroplastica inferiore invece è un intervento un pochettino tecnicamente più articolato, perché prevede una piccola incisione sotto il margine ciliare, se vi è da rimuovere anche la pelle, che consente di asportare le borse in eccesso e la pelle. Talvolta, se non vi è un eccesso di pelle ma vi è solo il gonfiore, come ha detto giustamente lei Carlotta, si può fare anche un intervento che non prevede cicatrici esterne e viene detta blefaroplastica transcongiuntivale, ovvero un taglietto all'interno della congiuntiva dell'occhio, quindi internamente completamente invisibile, che consente in questo caso solo di asportare l'eccesso adiposo, le borse di troppo, e rendere quella zona il più liscia possibile.
Quindi è un intervento che viene fatto abbastanza rapidamente.
La blefaroplastica inferiore dura circa 40-45 minuti, sia con una tecnica sia con l'altra, ambulatorialmente, sempre alla presenza dell'anestesista, sempre nelle strutture sanitarie adeguate.
Quanto bisogna immaginare per la ripresa totale?
Normalmente le suture vengono rimosse dopo 4-5 giorni e da lì il paziente inizia a sgonfiare i liquidi accumulati, l'edema defluisce. Normalmente in 7-10 giorni il paziente assolutamente, per la blefaroplastica superiore è presentabile immediatamente, blefaroplastica inferiore si considera un tempo di recupero tra i 5-10 giorni. Il risultato definitivo però migliorerà nei mesi successivi. Ricordatevi che, come quando fate un qualsiasi tipo di, con qualsiasi intervento chirurgico, non è che lo fate il lunedì e il martedì siete perfetti, lo fate il lunedì, c'è una degenza, c'è un tempo di recupero, di convalescenza, e poi i tessuti a quel punto riprenderanno e vedrete i risultati anche magari dopo 2, 3, 4, 6 mesi. Noi abbiamo il bisturi in mano, non abbiamo la bacchetta magica, questa è una cosa fondamentale da chiarire.
Come sempre il pubblico ci mette un po' a carburare, mandare i messaggi, ne sono arrivati adesso davvero tanti, purtroppo non abbiamo più il tempo per leggerli, cercheremo di rispondere personalmente, però a questo punto ci facciamo il famoso nodo al fazzoletto, la rinviteremo presto
volentieri, Carlotta,
riparlare di questo argomento. Grazie mille dottor Giuseppe Colombo per tutte le informazioni ai nostri ascoltatori. Noi invece, per quello che riguarda la consulenza, ci ritroviamo domani. Buon pomeriggio.
Buona giornata. We'll be right back.